Buonasera, grazie per essere qui. Vi ringrazio a nome del Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Arbese e del Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna. Siamo lieti di ospitare finalmente questo incontro che è stato rimandato più volte per cause di forza maggiore e siamo soprattutto contenti perché oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare due belle persone che sono Paolo Borrometti e Renato Romagnoli.
Il libro l'ha scritto lui.
In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere tante persone che sono passate all'interno di questa stanza per lasciare una loro testimonianza, comunque per regalarci un loro intervento, e per noi è stato molto importante perché comunque solitamente si creano anche delle amicizie e poi le persone ritornano per nuovi incontri. Questo sarà un incontro molto importante e ci darà molti spunti di riflessione perché tutti noi siamo convinti di essere persone buone, di essere persone che stanno dalla parte dei buoni, del giusto. E perché non ci troveremo mai nel corso della nostra vita ad affrontare determinate situazioni? Perché probabilmente nessuno di noi si troverà lungo la sua strada un omino con la lupara che li minaccia di fare cose particolari se non si agisce in un certo modo. In realtà tutti noi invece ogni giorno abbiamo la possibilità di dimostrare che dalla parte del giusto siamo veramente, quando dovunque ci dobbiamo confrontare con delle scelte anche particolari, ma anche scelte normali, nel senso che molto spesso non abbiamo nemmeno il coraggio di dire che cosa pensiamo all'interno di un collegio docenti o di una riunione di condominio, perché abbiamo paura che gli altri poi se la prendano con noi. E non abbiamo il coraggio di metterci la faccia con il nostro nome, con il nostro cognome. E quindi molto spesso siamo degli eroi, ma soltanto a parole, perché poi nel momento in cui dobbiamo agire in un determinato modo, non lo facciamo. E se qualcuno, e questo può capitare a tutti, ci offre l'aiutino, ci dice ti aiuto, ti facilito la strada, non sempre abbiamo il coraggio di dire no e non ci rendiamo conto che in questo modo, col fatto di avere una facilitazione, di fatto danneggiamo qualcun altro. Vi voglio soltanto leggere un pezzo di questo libro. Peggio delle mafie c'è solo la cultura mafiosa, che è anche quella per cui se andiamo in posta, la prima cosa che facciamo è vedere se dietro allo sportello c'è l'amico impiegato a cui fare cenno per farci passare davanti a chi è un numero migliore del nostro ed è in fila da tempo, o che ci fa salire su un autobus anche senza biglietto. Piccole e grandi cose da cambiare, dense di significato, come pensare che la cosa di tutti sia di nessuno, che una rivoluzione come questa sia pericolosa, lo sanno bene le mafie. E quindi noi dobbiamo imparare, ma nella vita di tutti i giorni, ad assumerci le nostre responsabilità e soprattutto a dire che noi non ci stiamo, ma non soltanto a parole, quando siamo guerriglieri, in cose in cui non rischiamo niente, a farlo tutti i giorni col nostro nome, col nostro cognome, non soltanto utilizzando delle parole che poi se non sono accompagnate da fatti non servono assolutamente a niente. È per questo che noi vi chiediamo anche di sottoscrivere la petizione che stiamo facendo girare. Io non ci sto sulla questione della svastica che è stata realizzata pochi giorni fa su una collina qua vicina. Voglio concludere dicendovi che nel libro c'è scritto, Paolo Borrometti ha scritto che da molti non è stato amato per questo libro, noi in realtà siamo fieri e orgogliosi di averlo invitato e per noi è una cosa molto bella poterlo avere qua e cerchiamo con questo incontro di testimoniare che anche noi siamo con lui. Grazie.
Allora, io mi sono letto questo libro con tutta calma perché era previsto in anticipo e quindi l'avevo già letto per allora e quindi ho avuto modo di dire. Innanzitutto è un libro scritto bene, in modo molto chiaro, molto scorrevole, molto gradevole, che non è una cosa così comune, perché ci sono libri che hanno dei. Sì, appunto, molto giornalistico, perché ci sono libri che hanno grandi concetti ma sono poi ostici da leggere, no? E questo invece è un libro che scorre volentieri, è un libro che si legge molto volentieri ed è un libro che ti lascia una serie di domande e anche una serie di valutazioni diverse rispetto a quella che è la visione della Sicilia. Io Io sono stato un po' di volte in Sicilia, ma francamente quello che scrive qui io non l'ho mai visto, perché chi arriva di fuori vede tutto bello, vede i meloni di Paceco, vede il pomodorino di Pachino, mangia benissimo, però cioè, leggendo questo comincia a sospettare che dietro tutte queste cose che funzionano apparentemente benissimo, in realtà c'è una realtà, come dire, nascosta, no? E questa realtà nascosta è quella che Paolo Borrometti ha indagato. Molti non lo hanno amato per aver scritto questo libro, e ci credo, penso che lo abbiano anche odiato abbastanza. Prima di tutto lo hanno bastonato ben bene, perché da quello che racconta nel libro ha pagato personalmente questa esperienza. E poi con tutta una serie di minacce di morte che insomma non sono così dette così, se mi minaccia di morte il salumiere, guarda che io ti aspetto sotto casa, è una cosa. E se mi minaccia di morte qualche altro personaggio, la vita cambia consistenza, perché di notte non si dorme più, si è, come dire, molto 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 così, scombussolati in quello che è il nostro esistere, almeno questo è quello che io ho percepito. Per il resto ci sono una serie di stimoli infiniti e c'è una documentazione molto, molto ampia, con nomi e cognomi di tutti quelli che in qualche modo sono responsabili di qualcosa. Io qui ho trovato, ci sono tutta una serie di indicazioni, di processi, di nomi, e quindi capisco che molti non lo abbiano amato per questa cosa. E una cosa che mi aveva colpito all'inizio era questa divisione della Sicilia. Lui parla di una Sicilia babba esperta. Cioè c'è una Sicilia più contadina, una Sicilia in cui, come dire, sembra che le cose abbiano una dimensione diversa, e poi c'è un'altra invece molto più, come dire, più esperta, più pratica di come va il mondo. E però poi le due cose dal punto di vista mafioso coincidono perfettamente, anzi uno sfrutta l'altro alla perfezione. Quindi io eviterei di fare lunghe chiacchierate e passerei subito a Paolo Borrometti la parola, la presentazione di questo libro, il racconto di questo libro, chiedendo quanto ti è costato questo libro, anche perché, vabbè, chiedendo niente, prego.
Allora, intanto allora, siccome sono stato 6 ore in macchina, posso permettermi di, no? Poi la mia formazione, una volta oramai è cambiato tutto, di laureato in giurisprudenza, e la mia pratica legale mi portava sempre a stare all'impiedi, magari non con una polo, però quindi, come dire, sono aiutato anche da questo. Intanto grazie per l'invito, anzi grazie per il reiterato invito, grazie Giovanna, grazie a tutti voi, grazie per l'introduzione precisa, attenta. Fatemi partire però da quello che diceva prima Giovanna. È andato su tutte le pagine dei giornali quello che è accaduto pochi giorni, se non sbaglio, fa, e mi riferisco alla svastica. Vedete, noi viviamo in un momento particolare. Io proprio oggi, tutti i giornali hanno ripreso questo appello che abbiamo fatto al presidente dell'Ordine dei giornalisti affinché venga radiato dall'Ordine Vittorio Feltri. Noi viviamo un momento particolare dove per qualcuno il significato delle parole non ha più appunto un giusto significato. Per me invece lo ha sempre avuto. Il significato delle parole è anche il significato dei gesti. Ecco perché non posso non iniziare con quanto accaduto e con la coscienza, o con la speranza, che anche voi siate d'accordo con me che quando si inneggia a certe ideologie come il fascismo e il nazismo non si sta inneggiando ad un'opinione, ma si sta inneggiando ad un crimine, e probabilmente questo andrebbe sempre più ricordato in un momento in cui ci sono questi rigurgiti di estremismi che sono sempre e comunque sbagliati, qualsiasi tipo di estremismo, ma in particolare quello che ci ha visto qualche anno fa, i più giovani non lo sanno, ma c'è qualcuno con i capelli bianchi che ce lo può raccontare, ce lo potrebbe raccontare, quanto la piaga della guerra, dell'antisemitismo, dell'odio di razza abbiano segnato anche il nostro paese, anche i nostri territori. Ecco perché non potevo non iniziare con questa precisazione. E, io sono un siciliano, sono orgogliosamente siciliano perché ho scritto questo libro. Partiamo da qui. Io ho scritto questo libro perché, e poi ci ritorneremo alla fine, ho scritto questo libro perché alla quarta condanna a morte del quarto clan diverso siciliano, o e soprattutto con l'attentato scoperto appena un anno fa, il 10 aprile dell'anno scorso, ma poi ci torneremo se vorrete nella parte finale, e quella grande paura che io ho avuto e che io ho e che io vivo ogni giorno mi ha portato a mettere tutto nero su bianco affinché ognuno di voi sapesse, perché vedete, detta così, la mafia siciliana può sembrare solo un qualcosa che riguarda noi siciliani, e allora voi ovviamente che ve ne frega. Il problema vero però è, ad esempio, che la frutta e la verdura che arriva sulle tavole di ognuno di voi arriva dalla mia di terra, e quindi se quella frutta e quella verdura ha una contaminazione mafiosa, voi nei fatti siete ovviamente incolpevoli utilizzatori finali, e questo è un gran problema. E io penso che voi abbiate il diritto, penso anche il dovere, di sapere cosa accade e cosa accade in certi territori che rappresentano l'alfa, no, della vostra omega, l'inizio di quello che arriva sulle vostre tavole. Vedete, oggi parlare di mafie, si parla tanto di mafie, o meglio, mai quanto si dovrebbe parlare, però si ha una narrazione delle mafie che secondo me è assai sbagliata, perché oggi si intende ancora oggi le mafie come dei personaggi Coppola e Lupara pronti a far fuoco alla minima cosa. Invece oggi le mafie sono radicalmente cambiate, hanno sempre l'utilizzo della violenza, e non potrei ovviamente che dirlo, soprattutto io, nella loro proprietà, nella loro possibilità, ma ricorrono alla violenza solo come estrema razio, mentre prima l'utilizzo della violenza nelle mafie era un qualcosa di immediato, ogni questione veniva risolta immediatamente con la violenza. Oggi invece è l'ultima razio. Ecco che io ho iniziato a scrivere, ho iniziato a fare il giornalista, e a proposito di giornalisti mi piace citare un nome. Vedete, se io vi faccio il nome di Giancarlo Siani, più o meno tutti voi lo conoscete. Se vi faccio il nome di Peppino Impastato, penso che lo conosciate tutti. Se vi faccio il nome di Pippo Fava, più o meno lo conoscete. Già con Mario Francese iniziamo un po' a zoppicare. Ma se vi faccio il nome di Giovanni Spampinato, che è uno dei 9 giornalisti uccisi dalle mafie nel nostro paese, così come Giancarlo Siani, così come Peppino Impastato, così come Pippo Fava, ma Giovanni Spampinato non lo ricorda nessuno. E perché non lo ricorda nessuno? Non per colpa vostra o per chi non lo conosce, ma non lo conosce e non lo conoscete, innanzitutto per colpa nostra. Perché Giovanni Spampinato apparteneva, e appartiene anzi, come me, alla provincia di Ragusa, che è la provincia in assoluto più ricca non solo della Sicilia ma dall'Italia. Se voi pensate che nella mia provincia c'è una percentuale di sportelli bancari che è superiore a quella di Palermo, che è il capoluogo della mia regione, a quello di Roma, che è la capitale del nostro paese, addirittura a quella di Milano, che è la capitale economico-finanziaria del nostro paese. E allora come fosse possibile, com'è possibile, com'era possibile quella narrazione per cui, e arriva a quella differenza e distinzione fra Sicilia Babba e Sicilia Sperta, che non ho fatto assolutamente io, ma fece un grande scrittore, giornalista, qual è stato Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia divideva così le due parti della Sicilia: la prima, Sperta, cioè con questa forte radicamento mafioso dove si sperava di più, che era Palermo, che era Trapani, che era Caltanissetta, che era Agrigento, la seconda è invece una Sicilia dove addirittura non ci fosse la mafia, ed era proprio la parte orientale, in particolar modo le province di Ragusa, Siracusa e Messina. Bene, io mi sono domandato come fosse possibile, appunto, che le mafie fossero arrivate fino all'altro lato dell'oceano, fino agli Stati Uniti, e non fossero passate dalla provincia più ricca in assoluto, che è la provincia di Ragusa. Ed è lì che ho iniziato a pormi delle domande, non per volere trovare per forza la mafia, ci mancherebbe altro, ma semplicemente per cercare di pormi delle domande e di trovare delle risposte. Vedete, questo è un paese che per troppo tempo non ha cercato le domande. E soprattutto, ovviamente, non cercando le domande, non ha potuto trovare le risposte. Noi siamo nei giorni che separano il 23 maggio dal 19 luglio. 23 maggio di 27 anni fa è stato ucciso Giovanni Falcone. E per uccidere Giovanni Falcone è stato fatto saltare in aria insieme a Francesca Morvillo, che era la moglie, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, ed erano i tre agenti di scorta che sono morti con Giovanni Falcone e Francesca Morvillo nella cosiddetta strage di Capaci. Dal 23 maggio al 19 luglio sono passati 57 giorni e noi fra poco celebreremo il 19 luglio, ma in pochi sappiamo cosa sia accaduto. Com'è possibile che in quella terra, la Sicilia, una terra meravigliosa, bellissima, straordinaria, da visitare, da gustare, da apprezzare, e però si sia permesso che l'altro giudice, Paolo Borsellino, potesse saltare in aria con gli uomini della sua scorta appena 57 giorni dopo la strage di Capaci, quando tutti sapevamo che Paolo Borsellino sarebbe stato il successivo, il prossimo. E Paolo Borsellino a dire a Giovanni Falcone, davanti al corpo di Rocco Chinnici: siamo cadaveri che camminano. E quindi com'è possibile? Ecco, io è da queste domande che ho tentato di trovare delle risposte e di condividerle, perché a volte non è tutto come appare. Ed ecco che io ho iniziato a fare il giornalista, trovando la mafia in una città che è meravigliosa, che è la città di Scicli, che se ve la dico così voi mi guardate come per dire: ma dov'è Scicli? Se poi però vi dico che Scicli è dove per intero viene girata la fiction Il commissario Montalbano, ognuno di voi la ritroverà molto più simile, molto più vicina alla propria immaginazione, alle proprie immagini che vede in televisione. Io iniziai a scrivere lì della mafia, quando mi dissero nel giornale per cui scrivevo, La Sicilia, che la mafia in provincia di Ragusa non ci fosse. Iniziai a scrivere lì quando iniziai a ricevere tutte quelle minacce, tutte quelle intimidazioni, quella drammatica aggressione che certamente cambierà la mia vita, del 16 aprile del 2014, quando venni lasciato mezzo morto e mezzo vivo a terra con una spalla fracassata in tre parti e con una menomazione che ancora oggi porto con me ogni giorno a ricordarmi cosa fosse accaduto. Eppure, appunto, io stavo semplicemente raccontando che in quel comune, mentre giravano la fiction Il commissario Montalbano, mentre il commissario più famoso d'Italia solcava quelle vie, i boss facevano i peggiori affari sulle spalle di ognuno di noi, dei cittadini inermi. E iniziai a scriverlo quando iniziarono le minacce, come dicevo prima, ma poi anche le operazioni delle forze di polizia che poi portarono allo scioglimento per mafia di quel comune. E io continuavo a raccontare, nonostante quel giorno mi ridussero in quel modo e nonostante soprattutto mi dissero quella famosa frase: non ti sei fatto i cazzi tuoi, scusate il virgolettato, e questa è solo la prima. Ma vedete, oggi si parla tanto di giornalismo libero, di libertà di informazione, di articolo 21, siamo bombardati da un lato e dall'altro. Ma mettiamoci d'accordo su un fatto: cosa vuol dire fare il giornalista? Io sono laureato in giurisprudenza, potevo tranquillamente fare l'avvocato in uno studio avviato da 4 generazioni, sarei stato comodamente dietro una scrivania a godermi la mia famiglia e i miei amici. Ma fare il giornalista significa raccontare, significa prendere alcuni fatti e raccontarli a chi ci legge. L'articolo 21 della Costituzione non è soltanto il diritto dovere del giornalista ad essere informato, ma è soprattutto il diritto del cittadino ad informare, ma è soprattutto il diritto del cittadino ad essere informato. Voi sarete liberi di scegliere da che parte stare, ognuno di noi sarà libero di scegliere da che parte stare solo con l'informazione, solo con la conoscenza, solo con la cultura, perché a quel punto potremo scegliere da che parte stare, appunto. Ed è così che io ho continuato a fare il giornalista, ho continuato a raccontare lo scempio di quella terra, ho continuato a raccontare quello che era ed e sono, quelli che erano e sono gli affari di quella terra, della mia meravigliosa terra. Guardate, le mie inchieste hanno toccato un po' tutto, dalle agromafie, e poi ci arriveremo, anche al pomodorino di Pachino, fino ai rapporti fra mafia e politica. Allora io vi dico una cosa, io vengo da una terra che è la Sicilia, appunto, che ha più o meno 5 milioni di abitanti. I condannati per mafia, io la faccio sempre questa proporzione, sono più o meno 7.000 i siciliani condannati per mafia. E allora capite bene che non c'è una proporzione, perché se da un lato ci sono 5 milioni di persone e dall'altro lato ce ne sono 7.000, non c'è una proporzione, è stata una guerra con decine, centinaia, migliaia di morti, ammazzati, riversi per le strade della mia terra. E allora che cosa è accaduto? È accaduto che la stragrande maggioranza di quei 5 milioni hanno pensato che il problema non riguardasse loro e che dovesse essere sempre qualcun altro ad occuparsene, come se il problema delle mafie o comunque di qualsiasi tipo di illegalità debba essere demandato solo alle forze dell'ordine e alla magistratura. Ecco, io non mi sono semplicemente rassegnato a questa idea, all'idea che fosse solo la magistratura e solo le forze dell'ordine a doversi impegnare. Guardate, due degli ultimi 4 presidenti della regione in Sicilia, Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo, sono stati condannati per mafia. E com'è possibile che il primo cittadino della Sicilia, il presidente della regione, e potremmo usare questa metafora, venga condannato per reati mafiosi? Eppure così è accaduto. E quindi ancora una volta la domanda è: che cosa è accaduto? Troppi cittadini si sono girati dall'altro lato, hanno pensato che il problema mafie non riguardasse loro. Guardate che la più piccola vittima di mafia, io lo racconto sempre, non è in Sicilia, non è in Calabria, non è in Campania, non è in Puglia, cioè le 4 regioni del sud dove nascono le organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma è a Firenze. E si chiama Caterina Nencioni, aveva pochissime settimane di vita quando venne brutalmente ucciso nella strage che passerà alla storia per essere la strage dei Giorgofili. E che colpa aveva quella povera bambina? Ecco, la stragrande maggioranza delle vittime di mafia che io ho incontrato nella mia vita e che per l'80%, come ci ricorda un grande uomo che si chiama Don Luigi Ciotti, non hanno verità e giustizia, sono tutte persone che erano persone comuni. Anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano persone comuni, cittadini normali, non erano degli eroi e sicuramente non volevano diventare degli eroi, volevano semplicemente fare il proprio dovere. Ecco dove si inserisce quelle parole che prima ci leggeva Giovanna. Io lo dico spesso che peggio delle mafie c'è soltanto la cultura mafiosa, e c'è soltanto la cultura mafiosa perché è quella cultura, appunto, che ci porta a privilegiare il favore a posto che il diritto, la raccomandazione a posto di una strada, magari più difficile, sì, magari più difficile, però sicuramente più etica, più giusta, più normale. La raccomandazione esiste solo nel nostro paese. Provate ad andarla a raccontare agli inglesi, il sistema della raccomandazione. Non la capiscono neanche, perché per loro non esiste, non esiste proprio concettualmente, ed allora è lì che le mafie si insediano nella nostra vita.
E noi pensiamo che le mafie non riguardino noi, ma voi non sapete, ad esempio, che le mafie vengono in questo territorio ad investire i propri capitali, e quei capitali sono capitali illegalmente acquisiti con il sangue della gente, proprio spesso nelle regioni del sud. Oggi non esiste una regione nel nostro paese che non ha la presenza mafiosa. Non esiste non solo nel nostro paese, ma non esiste in Europa e non esiste nei paesi più importanti del mondo, economicamente più importanti del mondo, perché le mafie oggi hanno compreso che è molto meglio fare squadra piuttosto che farsi la guerra. Ed è così che, ad esempio, portano la frutta e la verdura sulle nostre tavole. Voi dovete sapere una cosa che io ho imparato poco alla volta nella mia vita. Io pensavo che il mercato ortofrutticolo di Vittoria, che è il mercato più importante d'Italia, ed è quello dal quale arriva sulle vostre tavole appunto quella frutta e quella verdura, la stragrande maggioranza della frutta e della verdura, io pensavo che il problema del mercato di Vittoria fosse un problema localistico all'inizio, cioè solo e unicamente della mia terra. Poi invece ho capito, studiando, che non è assolutamente così, e che le mafie hanno compreso, come vi dicevo prima, che farsi la guerra non era assolutamente la strada maestra, e allora bisogna fare squadra, e allora si sono divisi i compiti, ed è lì che hanno compreso che Cosa Nostra e la Stidda, che sono le due organizzazioni criminali di stampo mafioso siciliane, si dividono quelli che sono gli affari locali. Appunto, tutto parte dalla raccolta nei campi, e voi dovete sapere che a raccogliere la frutta e la verdura nei campi sono delle donne sfruttate che lavorano anche 12-14 ore al giorno per una cifra irrisoria, a volte non arriva a prendere 10 euro, non arrivano a prendere la cifra di 10 euro al giorno, e alla fine della giornata si debbono persino sacrificare per proteggere i propri figli e offrirsi sessualmente agli abusi dei caporali. Questo accade, e accade con delle donne che hanno il nostro stesso colore della pelle, non hanno la nostra nazionalità, e qualcuno dirà aiutiamoli a casa loro, ma quale aiutiamoli a casa loro? Trovatemi una persona che è disposta a fare quei turni massacranti nei campi che abbia la nostra stessa, il nostro stesso accento, il nostro stesso modo di parlare, la nostra lingua. Il problema è questo: non c'è nessun italiano che vuole porsi in quel modo, che vuole aiutare a far arrivare quei prodotti sulle tavole di ognuno di noi. Ed è lì che inizia tutto, col fenomeno del caporalato, appunto, spesso intranei alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma poi non solo, con l'arrivo nel mercato. Vi do qualche dato, qualche cifra per farvi comprendere. L'anno scorso i produttori di pomodoro ciliegino hanno prodotto un chilo di pomodoro a 0,60 centesimi, hanno venduto a 0,40 centesimi. E allora capite bene che non è possibile continuare a vendere sotto costo. E allora cosa accade? Ci sono gli affari delle mafie, che appunto hanno fatto un vero e proprio cartello, perché il prodotto, nel momento in cui arriva nel mercato, ad esempio, bisogna stabilirne il prezzo, e il prezzo non lo stabiliscono i produttori, ma lo stabiliscono poche decine di persone che stanno all'interno dei mercati. Poi deve essere confezionato, e il confezionamento ha un costo, e quel costo è sempre ad appannaggio degli stessi gruppi criminali. Io ne faccio i nomi e cognomi, faccio i nomi delle società, perché l'unico modo è andare oltre. Peppino Impastato urlava mafia, montagna di merda, in un momento in cui di mafia non si parlava. Oggi, per fortuna, di mafia si parla, o comunque se ne parla molto di più. Oggi la mafia ha cercato di infilarsi nella cosiddetta antimafia, termine quanto più sbagliato possa esistere, ma questa è un'opinione personale, e ha tentato di infiltrarle, e allora lo scatto in più è fare nomi e cognomi, fare i nomi delle società. Ecco che, come si diceva prima, questo è anche un libro di nomi e cognomi, perché appunto voi possiate scegliere da che parte stare. Ma vi do qualche altro dato. Cosa Nostra e la Stidda si fermano fino al trasporto, ma quelle cassette che arrivano sulle tavole vostre le porta la camorra, le portano i casalesi, perché l'appalto del trasporto su gomma è dato alla camorra. I casalesi gestiscono queste flotte intere di tir che in lungo e largo percorrono il nostro paese. Quali sono le tappe? Vittoria in Sicilia, appunto, Fondi nel Basso Lazio e poi il mercato ortofrutticolo di Milano. Questo è il triangolo dell'ortofrutta. Grazie a questo triangolo dell'ortofrutta, la frutta e la verdura arriva sulle tavole di ognuno di noi, perché poi dal mercato di Milano, ovviamente, dai mercati generali di Milano, così si chiamano, vengono dinamate per ogni località e quindi anche il vostro territorio. E l'Andrangheta che ruolo ha in questa distinzione, in questa holding, potremmo chiamarla? Semplicissimo, all'interno di un tir, vi do anche qui qualche cifra per farvi comprendere, all'interno di un tir ci stanno qualcosa come 23-24 bancali. Un bancale contiene 1000 kg di frutta e di verdura, di prodotto. Questo significa che all'interno di un tir ce ne stanno fra i 23 e i 24 mila chili. Voi capite bene che sono prodotti facilmente deperibili, e allora le forze dell'ordine li possono bloccare solamente a campione, perché è impossibile far scendere e portare giù tutto quel carico, altrimenti passerebbero ore in strada a fermare camion per camion. E voi cosa pensate? Che fra 23-24 mila chili di roba sia difficile occultare 10-20 kg di cocaina purissima, che poi nel momento in cui viene venduta a 20 volte tanto, perché ovviamente viene tagliata? Ecco che le mafie fanno affari senza che noi neanche ce ne rendiamo conto. Ed ecco come quello che accade, ma non accade solamente nell'ortofrutta, accade nel vino. Voi dovete sapere che uno dei più importanti, e io ne parlo nel libro, imprenditori del vino di questo paese, anzi forse il più importante, arriva in Sicilia, e non è sicuramente siciliano, ma è un imprenditore del nord, arriva in Sicilia per acquistare i terreni sui quali produrre le proprie uve. E che cosa fa per acquistare quei terreni? Invece di affidarsi alle forze dell'ordine, a farsi consigliare dai magistrati, andare da un notaio per chiedere se quei terreni avessero un'ipoteca, si affida a un capo mafia al 41 bis, cioè al carcere duro, il più importante imprenditore del vino di questo paese. Di questo stiamo parlando, e voi avete, io penso, il diritto di sapere, di conoscere, di comprendere. Pure in tutti questi anni quella solitudine mi ha portato ad un grande isolamento, che era quello a cui prima accennava Giovanna, quell'isolamento che purtroppo è di tanti che cercano semplicemente di fare il proprio dovere. Guardate, Giovanni Falcone, vi invito a rivederlo se non lo avete mai visto, comunque se non lo ricordate. Giovanni Falcone iniziò a morire nel 1989, quando gli misero una bomba che poi per fortuna non scoppiò, alla Daura, che era una località di mare di Palermo. Quella bomba non scoppiò perché venne trovata dagli uomini della scorta di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone qualche giorno dopo andò in un'importantissima trasmissione a Mixer, se non sbaglio, di Giovanni Minoli, e andò a dire: questo è un paese strano, è un paese in cui per essere creduti bisogna morire. Quando Giovanni Minoli gli disse: ma dottore Falcone, ma perché oggi è così pessimista, perché oramai è così pessimista? E lui lo guardò, si fermò, prese fiato e disse: perché a me hanno messo una bomba, quella bomba non è scoppiata, e allora hanno iniziato a dire che quella bomba non è scoppiata perché me la fossi messa io. E questa è la drammaticità di ciò che è accaduto. Guardate, Peppino Impastato viene ucciso il 9 maggio del 1978. A uccidere Peppino Impastato sono i boss mafiosi, ma qualcuno tentò di depistare. Voi direte: ma sono stati i boss mafiosi a tentare di depistare? No. Quello che mise nero su bianco che Peppino Impastato fosse un terrorista si chiamava, era un giovane capitano dei carabinieri che si chiamava Subranni, che qualche anno dopo, cioè 2 anni fa, noi ritroveremo nella cosiddetta sentenza, nella sentenza del processo cosiddetto trattativa Stato-mafia, e venne condannato da giovane capitano, era diventato generale, per quella che è stata la trattativa di alcuni uomini infedeli di questo Stato. E allora qualcosa è accaduto, perché com'è possibile che un capitano dei carabinieri mette nero su bianco una stupidaggine, in Sicilia si direbbe in un altro modo, ma dico stupidaggine, e riesce a fare una brillante carriera fino ad arrivare a generale a 3 stelle? Com'è possibile? È una follia. Eppure addirittura noi lo ritroviamo nella cosiddetta trattativa Stato-mafia. Ci sono dei misteri in questo paese, e questi misteri ognuno di noi deve scegliere se conoscerli o se far finta di nulla. Ma da quei misteri passa l'integrità di ognuno di noi. E vado alla conclusione, poi se vorrete darò qualche risposta alle vostre domande, se ce ne saranno, se ci saranno spunti o curiosità. Sicuramente però l'ultima parte la vorrei dedicare non solo all'ultima inchiesta, che è quella sul pomodorino di Pachino, che è poi quella che causa l'attentato, vedo i ragazzi e la racconto anche perché nasce da una ragazzina, da una giovane studentessa quell'inchiesta, ma anche e soprattutto dicendo che io in tutti questi anni a furia di andare a fare testimonianze nei processi, io in questo momento ne ho 14, ogni processo significa dover andare a fare appunto una testimonianza guardando in faccia quei boss che ti vorrebbero morto, ne ho subite di ogni, ho ricevuto ogni tipo di minaccia, ma la minaccia più brutta è stata quella dell'isolamento, come si diceva prima. E quella minaccia, quella condizione, è stata rotta solo e unicamente da un uomo. A me dicevano io fossi un pazzo, un visionario. Oggi è semplice, che oggi da quelle inchieste sono stati sciolti 4 comuni per mafia, sono partiti un sacco di processi, ma voi pensate a cosa è stato 7-8 anni fa, quando da solo, in solitudine, cominciavo a ricevere quelle minacce e non venivo creduto se non da pochi appartenenti alle forze dell'ordine e da qualche magistrato, oserei dire, coraggioso. Ed è stato molto complesso, molto difficile, e quell'isolamento è stato rotto da un grande uomo che si chiama Sergio Mattarella, che non appena eletto Presidente della Repubblica, fra i primissimi atti c'è stato proprio quello di conferirmi un'onorificenza, che non era un'onorificenza di cavaliere a Paolo Borrometi, ma era la testimonianza della vicinanza a quelle tante donne, quei tanti uomini, al di là del nome e cognome che portano, che in questo paese fanno semplicemente il proprio dovere, che per fare il proprio dovere addirittura sono costretti a vivere sotto scorta. Altro capitolo che dovremmo prendere, per qualcuno la vita sotto scorta è un privilegio. Io, chi pensa questa cosa, vi invito a fare 24 ore con me, lo dico sempre, no? Venite con me per 24 ore e poi però continuate anche nei giorni successivi, e non andate a mare da 5 anni come faccio io, non andate a vedere un film al cinema da 5 anni come faccio io, o un concerto al teatro o allo stadio, una partita allo stadio, e poi mi dite che è un privilegio, ma il privilegio però deve continuare quando ti citofonano a casa i tuoi amici e non puoi scendere perché non c'è la scorta, oppure quando devi andare a comprare le sigarette, visto che io sono un fumatore, o una medicina e non lo puoi fare perché non puoi uscire. perché non hai i ragazzi. E questo è quel privilegio di cui qualcuno parla, che serve magari per prendere qualche like in più su Facebook o sui social, però poi deve avere anche una come dire, una veridicità nella vita di tutti i giorni. A me, io finii sotto scorta dopo che tentarono, dopo quell'aggressione, dopo qualche mese tentarono di dare fuoco alla mia abitazione. Io quella sera, quella notte, ero all'interno di quell'abitazione con mia madre, con mio padre, e ero in convalescenza con la spalla bloccata, come vi ho raccontato prima, e tentarono di dare fuoco a casa mia. Il giorno dopo iniziai questa lunga vita che adesso mi porterà ad entrare nel sesto anno, appunto, di vita sotto scorta. Ed è da queste intercettazioni, il libro, l'editore l'ha voluto chiamare Un morto ogni tanto. Un morto ogni tanto è una frase che viene data, che viene detta nelle intercettazioni, in alcune intercettazioni ambientali, di alcuni boss di Pachino. E perché? Perché una ragazzina, al termine di un incontro a scuola, io vado spesso nelle scuole perché probabilmente è la cosa che amo di più, e una ragazzina in una scuola, al termine di un incontro, appena un anno e mezzo fa, due anni fa oramai, mi abbracciò e si mise a piangere. E iniziava e continuava a piangere, e non aveva sosta quel pianto di quella ragazzina. E io mi domandavo perché piangi, e cercavo di tranquillizzarla, cercavo di metterla nelle condizioni di raccontarmi cosa stesse accadendo. Mi disse: "C'è Paolo, se tu sei veramente un uomo, un giornalista, anzi mi disse, un giornalista libero, devi aiutare mio padre e tanti come mio padre." Guardai anche lì e dissi: "Ma in che modo posso aiutare tuo padre, posso aiutare tanti come tuo padre?" Lei mi disse: "Quel capomafia di cui tu sempre parli..." Io parlavo di quel capomafia perché era un capomafia di Pachino, piccola digressione, e che è appena uscito dalle patrie galere, condannato a 24 anni, ne aveva scontati 19 di galera. Appena esce, la prima cosa che fa è tentare di eleggere un sindaco a lui vicino. Vado veloce, non ci riesce, elegge due consiglieri comunali. Quei due consiglieri comunali dopo un anno sono all'opposizione, dopo un anno passano in maggioranza. Oggi quel comune è un comune sciolto, anche quel comune è un comune sciolto per mafia. Io quello stavo raccontando. Ma quella ragazzina mi disse: "La ditta del capomafia è all'interno del consorzio IGP del Pomodorino di Pachino." Io guardai quella ragazza come un marziano appena arrivato sulla terra. Lei capì questa mia incredulità, che ammetto fosse vera, e mi disse: "Cioè, vedi, tu non mi vuoi aiutare." E io le promisi che invece l'avrei aiutata, ma mai ho fatto una promessa in vita mia più di malavoglia rispetto a quella mattinata. Perché? Perché ero convinto di non poterla aiutare, perché si doveva rivolgere alle forze dell'ordine, alla magistratura, non a un giornalista. E allora tornai a casa e presi l'elenco delle ditte aderenti al consorzio IGP. Cos'è il consorzio IGP, per capirci? Lo dico magari per i ragazzi. Il consorzio IGP è quel consorzio che permette al Pomodorino di Pachino, a qualsiasi prodotto IGP con il marchio IGP, quindi di qualità ma anche di legalità, di arrivare sulle nostre tavole, passando ovviamente dagli intermediari, che sono ad esempio i supermercati. Ognuno di voi va al supermercato, vede un prodotto IGP e pensa, l'ho pensato pure io, che quel prodotto non sia solo di qualità, ma anche abbia una filiera di legalità. Bene, quel consorzio, che è fra i consorzi più importanti, appunto quello del Pomodorino di Pachino, era stato infiltrato. E come? Aveva ragione quella ragazza. Io tornai a casa, mi misi a vedere quelle ditte aderenti a quel consorzio e iniziai a fare le visure camerali. Cosa sono le visure camerali? Sono le carte d'identità di quelle società, società per società, dalla A fino alla L, centinaia di società, fino a che arrivai appunto alla lettera L di quell'elenco in ordine alfabetico. E che cosa diceva quelle visure camerali? Arrivai alla L, quando arrivai alla Fenice SRL, socio di maggioranza era il figlio del capomafia. socio di minoranza, era il figlio del braccio destro del capo mafia, che intanto si era dilettato a mettere una bomba carta sotto l'auto di un avvocato nel frattempo. Allora dissi che aveva ragione, che avesse ragione quella ragazza. Ma questo non bastava però, perché non basta essere figli di mafiosi per essere mafiosi o comunque per avere attività mafiose. Allora mi mancava di sapere se quelle ditte fossero mafiose e come. Ogni ditta per avere la possibilità di accedere ad un consorzio IGP deve produrre il certificato antimafia. Il certificato antimafia è quella dichiarazione che dice: io non ho nulla a che fare con la mafia, la mia fedina penale è pulita, e anche quella di chi lavora qua dentro. Chiamai il presidente del consorzio, feci un accesso agli atti visto che non mi voleva dare queste informazioni, e scoprì che la ditta più importante per fatturato del consorzio IGP di Pechino, per capirci, 6 prodotti su 10, 6 cassette su 10 che voi trovavate nei supermercati appartenevano a quella ditta che si chiamava La Fenice, parlo al passato perché oggi è una ditta sequestrata per mafia. E il presidente del consorzio GP mi rivelò che, dopo un accesso agli atti, che una sola ditta non avesse il certificato antimafia, guarda caso quella del capo mafia, guarda caso la ditta più importante in assoluto per fatturato. Io lo scrissi, non feci altro che fare il mio dovere, scriverlo. Lo scrissi e appena qualche ore dopo, neanche 24 ore dopo, da quell'inchiesta giornalistica, i vertici del consorzio GP buttarono fuori dal consorzio quella ditta. Questo significa che ognuno di noi aveva vinto, perché non aveva più il rischio di andare al supermercato e di acquistare il prodotto del capomafia, di dare i soldi alle mafie, ovviamente senza saperlo. L'ho semplicemente scritto. Loro dopo 24 ore li hanno buttati fuori. Così, e arriviamo alla fine, il 10 aprile dell'anno scorso ricevetti una telefonata. In quella telefonata, nelle prime ore del mattino, quella telefonata il commissario di Pechino e poi il procuratore di Catania mi annunciava che avevano fatto degli arresti, prima 4 persone, poi altre 19, e mi diceva di leggere quella che è l'ordinanza di custodia cautelare. In quell'ordinanza di custodia cautelare c'erano quelle famose intercettazioni. Il capo mafia, parlando con i suoi figli, diceva sotto a un albero che avrebbe organizzato quell'attentato che era pronto nei minimi dettagli, con una macchina che era stata rubata, con dei killer che erano stati già assoldati, con dell'esplosivo che era già stato recuperato, con una casa che era stata presa in affitto, quell'autobomba che doveva scoppiare all'uscita da un mio incontro a scuola, sempre in una scuola in Sicilia, mettendo quindi a rischio non solo la vita mia, non solo la vita dei ragazzi, dei uomini della mia scorta, ma anche la vita di qualsiasi innocente. E infatti il figlio del capomafia glielo dice, gli dice: ma come? Ma in questo modo può saltare in aria anche un ragazzino? E lui gli risponde: pazienza, un morto ogni tanto vedi che serve per dare una calmata a tutti quegli sbarbatelli convinti che la mafia esista. Da quelle intercettazioni, da quelle lunghe intercettazioni che sono riportate, io le ho sintetizzate, vi ho dato la frase più importante, e venne trovata, appunto, venne scoperta quell'attentato. Vedete, quei boss arrestati il giorno dopo dall'arresto, interrogati dai magistrati, i quali fecero leggere quelle intercettazioni, e quando chiesero: ma voi veramente volete uccidere Borrometi? Lui, il capomafia, rispose: sì, noi prima o poi uccideremo Paolo Borrometti, a verbale, è una cosa incredibile. E, perché intanto lui ha parlato di noi quando di noi non parlava nessuno. E poi perché Borrometti con la sua inchiesta ci ha fatto perdere milioni di euro di commesse, di ordini quindi, che noi avevamo da tutta Italia fino al Canada. Voi pensate cosa volesse dire ogni giorno decine, centinaia, migliaia di ordini, e cosa possa aver voluto dire per loro all'improvviso perdere la possibilità di commercializzare quel, con il marchio IGP. Io ho fatto semplicemente il mio dovere e ho raccontato. Io non ho coraggio, io ho tanta paura, perché vivere così, capite bene che significa avere una cifra di paura che è enorme. Eppure tento di fare il mio dovere e lo continuo a fare da quella mattina, soprattutto da quella mattina. Ma è questo il motivo per cui ho scritto questo libro, e concludo con la chiosa, la risposta finale alla tua domanda. L'ho scritto perché appunto avevo paura di non aver tempo di raccontare tutto ciò che sapevo. E siccome io faccio il giornalista e non faccio lo scrittore, ho anche deciso, visto che il libro è andato particolarmente bene, di devolvere quelle che sono i proventi a quella che è l'associazione Vittime del Dovere, quindi i familiari delle vittime delle forze di polizia o dei magistrati caduti nell'esercizio delle proprie funzioni. Perché vedete, io vivo lontano dalla mia Sicilia, vivo a Roma, ormai è noto a tutti, quindi è il segreto di Pulcinella. Vivo a Roma e ogni sera torno a casa, spesso sono solo all'interno di quell'abitazione, e torno con questi uomini straordinari che sono gli uomini della mia scorta, gli uomini delle forze dell'ordine. E vedete, qualcuno dice che io ho perso la mia libertà. Io sono assolutamente convinto di aver perso un pizzico della libertà fisica. Questo è obiettivo, è oggettivo ed è stupido persino negarlo. Ma ho preservato però quella che penso essere la libertà più importante: la libertà di pensiero, la libertà di parola e la libertà di fare semplicemente il proprio dovere.
Io vorrei aggiungere due cose che mi hanno colpito ancora nella lettura del libro. Il primo è questo senso altissimo della professione del giornalismo, cioè che è stato manifestato appunto con una scelta che non è facile, perché più volte lui usa un'espressione che a tutti viene in mente: ma chi glielo fa fare? Ma chi glielo fa fare? Eppure scegliere di fare una cosa scomoda è sempre più scomodo ancora che sceglierlo. E quindi questa è una cosa che mi ha colpito. E poi mi ha colpito anche un'altra cosa: il fatto che forse questa sua scelta etica, questo rischio appunto calcolato e volontariamente adottato, derivi anche dalla famiglia, perché più volte parla del padre e più volte parla appunto di una famiglia che gli ha dato, credo, dal punto di vista morale molto. Ricordo una frase, un bigliettino che lui dice, che cita nel, che porta nel portafoglio: mai giù, sempre su. Quel bigliettino, insieme all'aspetto, per me è un bigliettino che gli dà il padre quando lui parte per Roma, e gli dice: quel bigliettino ha un aspetto per me molto caro e intimo della preghiera, mi ha accompagnato e mi accompagna da allora nelle notti più buie, in cui ancora mi sveglio di soprassalto e il sonno fatica a ritornare. Ecco, quindi la famiglia, ho visto che ha avuto davvero un peso importante nell'educazione di una persona che ha scelto appunto una strada etica, e questo credo sia una grande fortuna, perché non a tutti accade una cosa di questo genere. Quindi in questo sei stato fortunato.
Assolutamente.
Non lo so, io lascerei bene o male, insomma, sono stati toccati molti dei temi che ci sono nel libro. Lascerei spazio alle domande, se ce ne sono.
Assolutamente.
Non aggiungo. aggiungo altro io. Chi è il primo? È sempre difficile alzare la mano, eh? Certo. Beh, non vale, però lei magari fa l'insegnante, io guardavo i ragazzi.
Io avevo il ma
sì.
Ma poi io vi adoro, per un motivo semplice. No, 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 ma lo spiego pure, perché la mia famiglia è per metà avvocati e per metà insegnanti, quindi nei fatti non posso non... Prego. Ma che bello!
Ma questi sono il nostro futuro, sono quelli che speriamo facciano delle scelte importanti. Per cui ti dico grazie, lo so che è faticoso, ma porti avanti la sua testimonianza. Poi vabbè, ho iniziato a leggere qualcosa del suo libro, non l'ho ancora tutto. E come invece persona comune mi dico, come facciamo a capire anche lì, cioè lei ci parlava del pomodoro, tutte queste cose. Quanto, cioè, come capire e come riuscire anche come donna di tutti i giorni a dire questo è bene acquistarlo, questo è bene non acquistarlo, cioè, sa, di alcune multinazionali oramai si parla di sfruttamento, però poi qui stiamo parlando di piccole aziende probabilmente, no?
Beh, oddio, piccole, sì, il senso della domanda, intanto grazie per le sue parole. Vedi, io sono assolutamente convinto, prima una chiosa di ringraziamento per le parole così affettuose che certamente non merito. E, vedi, io sono un ragazzo in fondo, 36 anni, insomma, e io quando vado nelle scuole e faccio tutt'altra introduzione, Innanzitutto dico ai ragazzi che loro non sono il futuro di questo paese, ma sono soprattutto il presente di questo paese. Perché noi abbiamo sempre allontanato i ragazzi dalle loro responsabilità. Guardate, io quando avevo 7-8 anni mi ricordo che una persona che all'epoca consideravo un trombone venne nella mia classe. Ero in zio, in terzo e in quarta elementare. E ci venne a teorizzare quanto noi fossimo il futuro di questo paese, no? E io la stessa cosa l'ho vissuta alle medie, la stessa cosa l'ho vissuta alle superiori, nel liceo classico, e anche all'università in giurisprudenza. Ancora oggi sento, voi siete il futuro di questo paese. E insomma, io mi sento un giovane, ma 36 anni sempre ce li ho, appena fatti, ma 36 anni io.
È una bella età.
E allora mi domando, ma se noi continuiamo ad essere il futuro, ma sto presente di chi è?
No,
sto
presente.
Esatto, ed ecco perché sono assolutamente convinti che invece i ragazzi debbono comprendere che loro sono il presente di questo paese, perché lei ha detto bene, le scelte che facciamo oggi e che loro fanno oggi sono quelle che provocheranno il domani. Perché, come dicevo prima, se noi puntiamo sulla raccomandazione, prima o poi troveremo una persona che ha la raccomandazione più forte della nostra. Quante volte mi è capitato di sentire anche degli amici che sapevano avessero chiesto la raccomandazione e a un certo punto dirmi: Paolo, ha vinto per questo concorso Tizio, sicuramente era raccomandatissimo, con tono dispregiativo. E io un paio di volte almeno mi è capitato di dire: ma scusa, ma tu prima cosa hai fatto? Dice: no, anche io la raccomandazione l'ho chiesta, però lui ce l'aveva più forte. Ho capito, ma no, non ti lamentare, perché se punti sulla raccomandazione, se questo è il sistema delle raccomandazioni, e quindi appunto è questo il discorso. Sui giornali è una vergogna che non vi abbiano pubblicato, ha perfettamente ragione, non solo l'opinione di un ragazzo, ma l'opinione di un cittadino. Va pubblicata, va scritta, bisogna fare rete, bisogna leggere e far leggere. Ecco perché i giornali non si leggono più e non si acquistano più, perché sono scollati, sono lontano dalla realtà purtroppo. Però io spero che lei possa mandarlo a qualcun altro, a qualche altro collega, e che questo collega possa pubblicarglielo. È un auspicio che rivolgo a me stesso prima ancora che a lei, per dare un senso etico a questa professione e a questo mestiere insieme. Come riconoscere i prodotti? Guardi, intanto con l'informazione, leggere, capire. Io ne faccio i nomi e cognomi, ma al di là di me, che ci sono tanti altri come me che hanno la voglia, il coraggio, l'ambizione di scrivere, io spesso chiedo di fare quel consumo critico, no? Perché il pomodorino di Pechino va comprato. Alcuni mi hanno detto: allora non compriamo più il pomodorino di Pechino. Ma non è così che si risolve il problema, no? A me fa sorridere, noi siamo il paese che non so, c'è questo problema con la magistratura? Come si elegge il CSM, come si eleggono, come si nominano i procuratori? Facciamo il sorteggio. Ma scusate, ma è possibile che noi dobbiamo ricorrere al sorteggio perché non ci fidiamo delle persone? Non possiamo delegare sempre a qualcun altro, addirittura al fato o al destino, perché non sappiamo risolvere i problemi. Cioè, è un grande, è questo il vero problema. E allora non è non acquistando certi prodotti, ma fare consumo critico, questo assolutamente sì. Fare consumo critico, ad esempio affidandosi ai prodotti chilometro zero, ad esempio affidandosi ai prodotti di Libera Terra, qui sono certo ci sarà un presidio di Libera, voglio sperare, e quindi appunto, come dire, fare squadra anche su questo. E poi con i prodotti, guardi, ci sono tantissimi produttori per bene, sono produttori che denunciano, sono imprenditori che non si piegano al pizzo, E quindi il modo c'è, ma passa inevitabilmente, ecco perché il ruolo del giornalista è fondamentale, dallo studio a scuola, ci mancherebbe altro perché la storia si ripete, e poi però dall'informazione, solo con la circolazione delle informazioni. Guardi, in pochi ci raccontano che in questo momento, voi tutti avrete sentito quello che sta succedendo con la magistratura italiana, con questi episodi di corruzione, eccetera, eccetera. Bene, sappiate che quegli episodi che sono arrivati fino al CSM oggi e all'Ambire, le più alte istituzioni del nostro paese, li ritroverete nel libro, perché parte tutto da due avvocati che iniziarono ad eleggere i loro rappresentanti, addirittura il più volte eletto deputato in questo momento in carica è un deputato siciliano, Di Rosolini, che per essere rieletto grazie a questi due avvocati fa ripetere le elezioni in solo 6 sezioni, che neanche nel Burundi, perché si erano perse le schede elettorali, si rivota solo in 6 sezioni, hanno dato il diritto al voto pure ai morti. Io chiamai il responsabile dell'ufficio elettorale della regione e gli dissi: ma mi scusi, ma se una persona è morta e però noi richiamiamo l'elettorato di un anno e mezzo fa, ma come fa quella persona? Dice: vabbè, ma tanto è ovvio che non viene a votare, però se è ancora in vita il diritto al voto ce l'ha. Per dirvi, questo in Sicilia è successo non in un paese del terzo o del quarto mondo. Io ho scritto questa persona, ora questa persona è arrestata, ma questa persona ebbe l'ardire il giorno che uscì il mio libro e lesse le anticipazioni e qualche collega fece su Repubblica, sul Corriere del mio libro, e fece un comunicato stampa, vi strappo un sorriso, scrivendo, il titolo era "Querelo Paolo Borrometti". Nel corpo del testo c'era scritto e io avevo parlato dei suoi commercialisti, perché i commercialisti di questo, delle società di questo parlamentare onorevole delinquente, e di questo delinquente ma onorevole almeno col titolo, e le società erano a 700 km di distanza dai suoi commercialisti, e i suoi commercialisti erano a Castelvetrano. Castelvetrano è il comune di Matteo Messina Denaro, e andando a studiare e scartabellare le carte ero riuscito a scoprire che quei commercialisti erano i commercialisti delle società di Matteo Messina Denaro, che per quei pochi che non lo conoscono è il super latitante, uno degli ultimi, o forse l'ultimo, latitante delle stragi di Cosa Nostra. Bene, io scrissi tutto questo e lui quel giorno fece un comunicato stampa con scritto, appunto, il titolo era "Querelo Paolo Borrometti", nel corpo stesso c'era scritto: è vero, io quei commercialisti ce li ho, ma non li ho mai utilizzati. Che è un po' come la moglie che trova l'amante del marito sotto il letto e il marito non si fa prendere dal panico e dice: c'è amore,
non ti preoccupare,
è vero, io l'amante ce l'ho sotto il letto, ma giuro che non ti ho mai tradita,
giuro che non la uso.
E questo è un po' quello che è accaduto ed è un po' quello che cerco di raccontare. Quindi l'informazione è fondamentale, e questo è l'unico modo che noi abbiamo per essere realmente liberi, ed è questo l'unico, tanto è l'unico modo che, appunto, io sono sempre per fare nomi e cognomi, perché è l'unico modo. Bisogna conoscere, bisogna sapere, bisogna comprendere. Guardate, questo è un paese, e chiudo veramente, particolare, no? È un paese che la vittima oramai è morta, e allora il carnefice poverino ci fa tenerezza. Per l'amor del cielo, chi paga il proprio debito con la giustizia ha tutto il diritto di riabilitarsi, ma è mai possibile che noi in prima serata su Rai 1, come è successo 2 anni fa, a Porta, dobbiamo portare il figlio del più violento capomafia, Totò Riina, e le sue parole devono essere commentate dal figlio di una delle vittime della strage di Capaci, cioè Emanuele Schifani, senza che lui neanche sapesse che in studio ci fosse quel che quel Salvatore Riina, figlio di Totò Riina, anche lui condannato per mafia con sentenza diventata definitiva. Ecco, questo è un paese particolare, è un paese che dimentica troppo facilmente. E io penso invece che noi giornalisti abbiamo il ruolo, il diritto, oltre che il dovere, di continuare a raccontare affinché ognuno di noi possa avere una memoria un po' più lunga di quella del gambero. Oh, libera, vedi, mi chiedevo se...
Sopra.
E sfondando il muro dell'omertà e soprattutto, vedi, tutto il mondo è il paese, no? E quando le mafie purtroppo sono in mezzo a noi. Noi però abbiamo paura spesso a raccontarla, perché dire che qua c'è la mafia significa per qualcuno inquinare l'immagine di questo territorio. Invece non è così, perché tu l'immagine del territorio la inquini non parlandone, perché sei il problema, se metti la testa sotto la sabbia come gli struzzi, prima o poi fai una brutta fine. E quindi come si fa? Ci si sforza. Si fa tanta fatica, sì, è vero, ma questo è un ruolo straordinario che voi avete, che come dire, interpretate ogni giorno e con tanta forza, ricordando alle persone che i professionisti, che sono oggi i colletti bianchi delle mafie, hanno le stesse mani sporche di chi sotto in Sicilia, nel sud Italia, ha sparato, ricordando che anche in questo territorio sono stati fatti degli omicidi eccellenti, ricordando che purtroppo le mafie, quando investono a cavallo fra l'economia legale e l'economia illegale, e investono, non lo so, in un ristorante, prima o poi quel ristorante farà chiudere il nostro ristorante, perché quello sarà un ristorante fatto con il Pozzo di San Patrizio, cioè con dei soldi che non finiscono mai. Il nostro ristorante invece è fatto col sudore della fronte di ognuno di noi. Il principio è il tema del riciclo. È dura, ma bisogna farlo, perché le operazioni delle forze dell'ordine, della magistratura ormai ci aiutano particolarmente, ma bisogna far comprendere quella grande distinzione che c'è fra le mafie al nord e le mafie al sud. Le mafie al sud hanno anche il controllo del territorio, le mafie al nord hanno soprattutto il controllo dell'economia, ma è fondamentale ricordarlo e spiegarlo alla gente, perché quell'economia significa entrare nelle nostre tasche, significa entrare nella vita quotidiana di ognuno di noi, e in questo i giornalisti abbiamo un ruolo fondamentale, anche e soprattutto al nord, e dobbiamo avere un po' più di coraggio. Spesso questo coraggio non lo abbiamo, ma noi dobbiamo averlo, e voi avete il ruolo di ricordarcelo, voi di Libera ad esempio, voi dell'associazionismo, voi dei sindacati, voi delle associazioni, voi cittadini, avete il dovere oltre che il diritto di pretendere un'informazione libera. Vedi, c'è qualcuno che ci racconta, e non polemizzo con nessun politico, ci mancherebbe altro, non mi frega nulla, bacchettavo i governi di centrosinistra, continuo a bacchettare questi, ma c'è qualcuno che ci continua a dire che il problema in questo paese siano i migranti, ad esempio, no? È ovvio che c'è un problema di sicurezza percepita, va bene? Però il problema nel nostro paese non sono i migranti, sono le mafie che entrano nella vita di ognuno di noi. Queste si chiamano armi di distrazione di massa, perché ci distraggono. Noi siamo tutti lì che pensiamo alla Sea-Watch, se deve entrare in porto o non deve entrare in porto, con 45 malcapitati sfortunati che cercano un nuovo futuro. E intanto le mafie fanno affari. E questa è la verità, purtroppo. E questo è il vero punto critico della situazione in questo paese e in questo momento. Quindi, senza fare polemica con nessun politico, ma con tutti, noi dobbiamo pretendere molto di più dai giornalisti, molto di più dai politici e molto di più però da ognuno di noi. Perché non servono degli eroi in questo paese, servono semplicemente dei cittadini che ogni giorno facciano il proprio dovere.
Ancora una domanda?
No, no, no. Da qualche giorno è chiaro, partiremo per un'estate diversa, perché da un anno a questa parte abbiamo sposato un progetto che si chiama Roma Terra, che lavoriamo con una cooperativa che ha 10 ettari di confiscati in periferia a Cancello Arnone, che è vicino a questo comune di Caserta.
Come no?
E quello che ho riscontrato io, un anno di lavoro giù, e proprio l'omertà, la difficoltà di interagire con le persone. E quindi la domanda che volevo farti è: come si fa a portare tutte quelle persone dalla nostra parte, dalla parte dell'umanità, dalla parte della legalità? Perché la solitudine che senti tu a volte la sentiamo anche noi, perché quando parti con degli sforzi a coltivare 2000 piatti in pomodoro, ma dopo pochi giorni viene bruciata la pompa di irrigazione e fai la denuncia ai carabinieri, ma i carabinieri ti dicono che non c'è possibilità di accusare nessuno perché probabilmente è estate, quindi tutto secco e prende fuoco un campo vicino alla pompa di irrigazione, anche se molto difficile. E poi con tanta fatica riesce a fare un passaggio di pomodoro, e però riesce a mettere sul mercato a 2,50 euro barattolo, poi vai al supermercato e vedi la passata cirri a 70 centesimi. E quindi come si riesce a fare tutto questo, cercare di andare avanti? Noi cerchiamo di prendere la forza e la testimonianza come la tua, però a volte è molto difficile perché ci si sente soli. E quindi una domanda molto difficile: come si fa a portare la stragrande maggioranza che si disinteressa dalla nostra parte per essere tutti insieme fuori?
Guarda, noi siamo la generazione del tutto e subito. Io invece sono assolutamente convinto che un viaggio di 1000 miglia parta comunque con un passo. Noi non possiamo pensare dall'oggi al domani di convincere tutti a stare alla nostra parte per 1000 ragioni. Perché molti non lo faranno per disinteresse, altri non lo faranno per colpa, altri per dolo, altri non lo faranno per convenienza, ma ci sarà qualcuno che invece lo farà, e quel qualcuno a poco farà rete con altri. E noi no, perché ti ho detto queste cose? Perché pensare appunto di poter convincere tutti è impossibile, e pensare di poter convincere la stragrande maggioranza subito è difficile, però c'è la possibilità di farcela poco a poco. Don Luigi Ciotti, quando ha creato Libera, ha creato una rete di associazioni. Don Luigi Ciotti, che è un grande uomo, ha capito che il noi è la parola vincente, e che la parola invece della quale diffidare è l'io, è quell'io dilagante di questa nostra società, ma è anche l'indifferenza. Bisogna spiegare alla gente, bisogna sensibilizzare la gente, bisogna far comprendere che quelle tante vittime di mafia hanno diritto ad avere giustizia. Noi spesso leggiamo quei nomi delle vittime di mafia, ogni anno il 21 marzo leggiamo oltre 1000 nomi, quest'anno se non sbaglio erano 1011 se non ricordo male, più dell'80% di quei 1000 nomi sono senza verità e senza giustizia, e non sono nomi, sono storie, sono persone, sono fratelli che hanno perso i propri familiari, sono genitori che hanno perso i propri figli, figli che hanno perso i propri genitori. Poco a poco. Luigi è partito che era solo, ora c'è un noi che è immenso, ma quel noi passa dal fare rete, passa da quelle sofferenze, passa da quelle delusioni, passa dalla consapevolezza che la strada è lunga ed è dura ed è tortuosa. Ma vedi, e chiudo veramente così, a me hanno provato a distruggerlo quel sogno, hanno provato a spezzargli le ali, hanno provato a ucciderlo in ogni modo. Ma quello che dico sempre quando vado nelle scuole e invito i ragazzi a sognare, perché la cosa più importante quando si sogna non è arrivare a raggiungere il sogno, ma è lottare per raggiungerlo quel sogno. È quella la cosa più importante, lottare per qualcosa, lottare per un ideale, lottare per qualcosa in cui si crede, lottare per questi ideali, quegli ideali che vi portano a coltivarli, quei campi, lottare per un sogno, lottare per essere liberi, liberi da qualsiasi catena, che siano le mafie, che sia la corruzione, liberi di poterci specchiare nella nostra coscienza. E allora non sarà più chi te l'ha fatto fare o chi te la fa fare, ma sarà la frase al contrario: cosa posso fare io affinché tutti insieme facciamo ciò che tu stai facendo?